Geronimo.
Mia cara figlia, sono deliziata da tutto ciò che mi dite sul comportamento del re in questa sciagurata sollevazione popolare. Lo stesso linguaggio di cui voi mi riferite l'abbiamo sentito anche dalle nostre genti in Boemia. L'unica differenza è che da voi le sommosse erano per il costo del pane e da noi per la servitù della gleba. Qui hanno preteso un'ordinanza che l'abolisse. In generale questo spirito di rivolta comincia a diventare familiare ovunque. È dunque un effetto del nostro illuminato secolo. Me ne rammarico spesso, ma la depravazione dei costumi, questa indifferenza nei confronti di tutto ciò che ha a che fare con la nostra santa religione, questa continua dissipazione, sono la causa di tali mali.
Il 2 giugno 1775, dalle sue stanze nel castello di Schönbrunn, Maria Teresa d'Austria scriveva le righe che abbiamo appena sentito. La destinataria era la ventenne Maria Antonietta, la figlia che aveva dato in sposa al delfino di Francia e che da un anno era diventata regina di quel paese a fianco di Luigi XVI. Non era l'unica figlia che Maria Teresa sacrificava sull'altare delle alleanze dinastiche, con una politica matrimoniale di lunga tradizione nella casata Asburgo. Giuseppe II sposò Maria Isabella di Borbone, Parma, Maria Amalia sposò Ferdinando, duca di Parma, Maria Cristina, Alberto di Sassonia, Leopoldo II, l'infanta Maria Luisa di Spagna, Maria Carolina convolò a nozze con re Ferdinando IV di Napoli e Sicilia, Ferdinando sposò Maria Beatrice d'Este. Con i figli sparsi per tutta Europa, Maria Teresa ebbe sempre una fitta corrispondenza che oggi ci aiuta a capire meglio chi fu questa sovrana dalle idee molto chiare, piena di temperamento e con un piglio volitivo che le consentì di passare alla storia come grande riformatrice della monarchia. Nei quasi 700 anni di regno degli Asburgo, Maria Teresa d'Austria occupa dunque un posto di assoluto rilievo. Ha del resto una personalità affascinante, non fu illuminista ma affidò compiti importanti a esponenti del secolo dei lumi, detestava Montesquieu ma nel suo teatro di corte permetteva la rappresentazione dei drammi di Lessing, praticava un cattolicesimo intollerante ma promosse la divisione tra Stato e Chiesa, era di costumi austeri ma era anche un'assidua frequentatrice di balli e intrattenimenti. Dopo lo stacco musicale, ci immergeremo nel mondo di Maria Teresa con l'aiuto di Michaela Pfundner, storica e curatrice della Biblioteca Nazionale Austriaca, dove una mostra dal titolo Maria Teresa, la più potente sovrana Asburgo, ha approfondito i principali aspetti della vita e dell'operato della sovrana. E vedremo luci e ombre di un regno durato quasi 4 decenni. Michaela Pfundner, come mai una giovane donna come Maria Teresa riesce a salire al trono nel 1740 in un mondo dominato da uomini, tanto che il suo ruolo venne accettato dal consesso europeo solo nel 1748, dopo accesi conflitti?
Karl VI ist ohne männlichen Nachkommen und beginnt schon relativ früh sich Gedanken darüber zu machen.
L'imperatore Carlo VI d'Asburgo non aveva figli maschi e cominciò relativamente presto a pensare ad una soluzione nel caso non avesse lasciato eredi. Con la cosiddetta prammatica sanzione gli fu possibile rendere i suoi possedimenti dinastici indivisibili ed ereditabili anche da figlie femmine. Lui morì relativamente giovane, a 55 anni, nel 1740. Tuttavia decise questo decreto imperiale già nel 1713, 4 anni prima della nascita di Maria Teresa. Fu una decisione dinastica impedire la frantumazione dell'impero.
Maria Teresa sale al trono all'età di 23 anni. L'ambasciatore inglese Thomas Robinson ha già notato da tempo le sue potenzialità e ne ha riferito a Londra. Tuttavia è una principessa inesperta, si lamenterà anche del fatto che il padre non l'aveva messa a parte degli affari di Stato. Come riuscì a prendere le redini di un regno di fatto al collasso economico ed organizzativo, un regno composito ed esposto alle grandi tensioni europee di quel periodo, lei, donna e così giovane?
Sie hat anscheinend eine sehr gute Hand dafür gehabt, sich also mit Männern zu umgeben, die
Apparentemente ebbe una mano felice nella capacità di circondarsi di uomini che erano devoti a lei e al servizio del paese. Sostituì quasi tutti gli ormai anziani consiglieri di suo padre con consiglieri giovani, fra cui Gerhard van Swieten, Josef von Sonnenfels e poi molti esperti militari, fin dall'inizio importanti per via della guerra di successione austriaca, che assieme ad altri conflitti segna subito la politica estera di Maria Teresa. Si deve infatti subito confrontare con degli aggressori, soprattutto Federico II di Prussia, che vede la chance di ampliare i propri domini e che otterrà infatti la Slesia. Anche se lei aveva potuto sposare un uomo che davvero le piaceva, sullo scacchiere europeo usa anche massicciamente l'antica arma asburgica della politica matrimoniale. Si tratta di precise scelte dinastiche, il cui intento è di conservare i possedimenti, mantenere influsso, suggellare alleanze, ottenere vantaggi. Oggi si direbbe che sapeva efficacemente far a rete, piazzando degli Asburgo in tutta Europa.
In casa Europa sind Habsburger und Habsburger Nachkommen.
Maria Teresa salì al trono, ma non fu mai ufficialmente imperatrice, pur regnando a tutti gli effetti. Perché?
La dignità imperiale del Sacro Romano Impero, dopo la morte di suo padre Carlo VI, passò ad un Wittelsbacher. Lei diventa arciduchessa dei possedimenti austriaci, viene incoronata regina di Ungheria e poi di Boemia, ma resta esclusa dalla corona imperiale e con lei la casata Asburgo. E questa era una novità. Fino a quel momento erano sempre stati gli Asburgo, imperatori del Sacro Romano Impero. Solo dopo la morte improvvisa di Carlo VII, successore di Carlo VI, il marito di Maria Teresa, Francesco Stefano di Lorena, viene eletto e incoronato Kaiser. E però lei rifiuta di farsi incoronare assieme a lui, perché sarebbe stata solo la consorte del Kaiser. Invece, come arciduchessa d'Austria, legittimata con la pragmatica sanzione, può esercitare un ruolo più incisivo. Dopo l'incoronazione di Francesco Stefano di Lorena, viene comunque definita imperatrice. Anche se de jure non si era fatta incoronare, in tutti i documenti viene definita Kaiserin.
Auch wenn sie jetzt de jure sich nicht zur Kaiserin hat krönen lassen, sehen Sie in allen öffentlichen Schriftstücken wird sie immer auch als Kaiserin bezeichnet.
Cosa ci dice di Francesco Stefano I di Lorena, quest'uomo giunto alla corte di Vienna all'età di 15 anni, divenuto il grande amore di Maria Teresa e dal 1736 suo consorte?
Der Franz Stefan ist einerseits ein sehr guter Wirtschafter.
Francesco Stefano I è molto capace in questioni economiche, ha propri possedimenti e viene considerato fra i più ricchi componenti della famiglia. Ma è anche un grande appassionato di scienze naturali. È a lui che dobbiamo la base di tutte le collezioni asburgiche di questo tipo. Anche quando diventa Kaiser, i suoi interessi restano rivolti meno alla gestione del paese e più alle sue inclinazioni personali. Quando era a Vienna, aveva una sua dimora dove si circondava di studiosi, dove compiva in prima persona ricerche di scienze naturali. Cercò anche di portare un po' di flair francese a corte, allentando il severo cerimoniale spagnolo e rendendolo un po' meno rigido.
Weg vom Spanischen, sondern eher die französische Lebensart, also ein bisschen luftiger, ein bisschen leichter.
Si può dire che assieme Maria Teresa e Francesco Stefano di Lorena fossero una coppia imperiale illuminata?
Maria Teresa dann doch aufgrund ihrer großen Religiosität und
Maria Teresa era fortemente religiosa. Istituì una commissione per la moralità e una per la censura. Tuttavia si circondò di molti collaboratori con idee illuministe, anche se non condivideva al 100% la loro visione del mondo. Ebbe però grandi problemi con suo figlio, Giuseppe II, che diventò imperatore del Sacro Romano Impero nel 1765. A Maria Teresa la velocità e l'intensità con cui il figlio attuava riforme di stampo illuminista apparivano eccessive. Però sia Francesco Stefano che Maria Teresa preparano l'illuminismo in Austria e per Vienna il loro è un periodo molto positivo per le arti, la cultura, l'architettura, con un'impronta sulla città che permane ancora oggi.
Sehr, sehr spannende Zeit jetzt in Kunst und Kultur, in Architektur. Also, das prägt ja auch bis heute Wien.
Maria Teresa è passata alla storia come grande riformatrice della monarchia asburgica un po' in tutti i settori vitali, uno dei primi campi in cui con l'aiuto dei suoi consiglieri opera profondi cambiamenti è la macchina dello Stato, di cui razionalizza e semplifica la burocrazia.
Ecco, Maria Teresa sieht, dass durch diese vielen einzelnen Behörden
Maria Teresa si rende conto che con tutti quegli uffici ed istituzioni si può regnare solo in modo inefficace e risulta difficile affermare delle riforme o anche solo far applicare dei regolamenti in modo congruo. Quanto più centralizzato è un ufficio, quanto meglio formati sono i funzionari, più facile diventa affermare riforme che riguardino davvero tutti i territori della monarchia. Il suo scopo e anche la sua visione era centralizzare a tal punto lo Stato da avere una Camera Regia, un'unica autorità superiore, insomma, che facesse applicare regolamenti e decreti in modo unificato in tutto l'impero. In tema, per esempio, di economia, Maria Teresa sposta le dogane all'esterno e all'interno del paese vengono aboliti i dazi. Il motivo è, sensatamente, di rendere più economici i prodotti interni e per contro di rendere più costose le importazioni dall'estero. Si tratta dunque anche di una promozione per la creazione di industrie, per l'apertura di manifatture, per esempio tessili, ma anche di lavorazione dei metalli. Il suo scopo è dunque trattenere nel paese le capacità produttive.
Un altro settore in cui Maria Teresa introduce rilevanti mutamenti è quello del catasto.
Was sie in Wien einführt, sind Konskriptionsnummern, das heißt, also Häuser verlieren ihren Hausnamen.
A Vienna crea i cosiddetti numeri di coscrizione, cioè le case perdono il loro nome, non si chiamano più al gallo nero o al bue rosso, bensì ad ognuna viene assegnato un numero ed è una novità. Viene sviluppata una mappatura della città. Tutto il centro viene numerato e si comincia con il Palazzo Imperiale, che è il numero uno. La coscrizione, ovviamente, ha sempre a che fare con l'esercito e con l'individuazione di persone, di cittadini. Vi erano solidi motivi militari. In questa fase di ammodernamento, nella capitale viene anche realizzato un censimento della popolazione e le strade vengono lastricate e dotate di lanterne. Oltre a ciò, il glacis, la zona cioè di esercitazioni militari al di fuori delle mura di cinta, viene aperto alla popolazione come luogo di svago. Anche il castello di Schönbrunn viene aperto al pubblico, alla domenica. Vengono aperti sia il parco con lo zoo, sia alcune parti del castello, se lei è assente. Nella Wiener Zeitung, il giornale più importante di quel tempo, c'era però l'avviso per persone vestite con decenza. Tornando al catasto, non è solo Vienna. Tutta la monarchia verrà misurata e censita, un'azione che storicamente è stata attribuita al figlio Giuseppe II, ma che si avvia già con Maria Teresa. I confini vengono stabiliti e descritti, la qualcosa è importante anche per le attività economiche, oltre che naturalmente per scopi militari.
Das ist einerseits wichtig auch für wirtschaftliche Belange, aber andererseits natürlich auch für militärische Zwecke.
Anche l'esercito, appunto, sarà oggetto di una riforma.
Naja, sie lässt im Prinzip den Daun, ihren Feldmarschall, ein Konzept entwickeln.
Maria Teresa affida in questo senso a Leopold Joseph Daun, il suo feldmaresciallo, il compito di unificare l'addestramento degli ufficiali per tutta la monarchia. Viene così fondata la più antica accademia militare ancora esistente, che è tuttora a Wiener Neustadt. Lei non vuole però addestrare solo gli aristocratici affinché diventino ufficiali dell'esercito, bensì anche buoni e fidati borghesi, per destinarli al pubblico impiego, perché sa che una riforma della pubblica amministrazione si può attuare solo con personale ben addestrato, leale e fedele. Fonda dunque la Theresianische Ritterschule, dove i funzionari venivano istruiti in campo giuridico ed economico, ma dovevano anche apprendere più lingue della monarchia. Nel pubblico impiego, molte funzioni sono state create da lei e sopravviveranno fin dopo il regno di Francesco Giuseppe. Di pari passo con la riforma della pubblica amministrazione, del catasto e dell'esercito, lei si rende conto del fatto che dei sudditi sani e che hanno una certa cultura, sono un potenziale e una risorsa. E quindi incarica Gerhard van Swieten di realizzare una riforma della sanità, da cui deriverà la celebre prima scuola di medicina di Vienna. E nel 1775 mette mano al sistema scolastico e limita fortemente il potere dei gesuiti.
Obwohl sie sehr selber sehr religiös ist, den Einfluss der Kirche zurückdrängen möchte.
pur essendo molto religiosa, decide di arginare il grande influsso della Chiesa sull'istruzione e piazza perciò in posti chiave docenti che rappresentano moderne idee illuministe e introduce l'obbligo scolastico, la suddivisione delle scuole in vari tipi e decreta che il contenuto dei libri scolastici debba essere controllato e avere il placet di un ufficio statale laico, che non si lasci dunque alla Chiesa il compito di scegliere i libri. Va detto che l'obbligo scolastico includeva anche le bambine, ma come si può immaginare, ci volle molto tempo perché davvero si affermasse. Fu un processo molto lungo, accompagnato da proteste da parte dei contadini e che produsse svantaggi anche nelle fabbriche, perché allora era del tutto normale che dei bimbi di 8 anni andassero a lavorare per stampare bottoni o in campagna aiutassero i genitori nei lavori.
Quale fu il rapporto di Maria Teresa con la cultura e con le arti?
Maria Teresa andava volentieri a teatro. Dal Palazzo Imperiale aveva un accesso diretto al teatro di corte che lei stessa aveva fatto costruire dall'architetto Bibiena. È questo il periodo in cui vengono rappresentati i primi drammi di Lessing, che allora venivano considerati molto rivoluzionari, e sappiamo che lei vi assisteva. Assieme a questa cultura alta, erano permesse anche commedie popolari, per esempio con il personaggio di Hans Wurst, che era molto amato. Ma si organizzavano anche fuochi d'artificio al Prater, tutti divertimenti per concessione di Maria Teresa, che introduce per la prima volta anche il gioco del lotto. Da giovane amava molto giocare a carte e aveva quindi evidentemente comprensione per questo tipo di giochi. Si dedicava con entusiasmo alla musica. Da giovane danza e prende lezioni di canto. Da adulta fu soprattutto una grande appassionata di Gluck e della sua riforma dell'opera. Gluck era un suo protetto.
Gluck reformiert ja die Oper und glaube ich ist einer ihrer großen Proteges.
Nel regno di Maria Teresa vi furono anche molte ombre, a cominciare dalla censura, dall'intolleranza religiosa, dalla tortura.
Ja, die Zensur, das ist ja dann auch eine Amtsstelle, die ja der Van Swieten.
La censura era un ufficio creato da Van Swieten. Era proibito tutto ciò che offendeva la religione, che era indecoroso o a sfondo sessuale, o tutto ciò che metteva in dubbio lo Stato o la monarchia per volere di Dio. In tema di religione, bisogna ricordare che Maria Teresa scacciò da un giorno all'altro la comunità ebraica da Praga nell'inverno del 1744. Oggi verrebbe definita un antisemita. Molto grave fu anche la deportazione di intere famiglie protestanti dalla Carinzia e dal Salzkammergut. Tuttavia, la cacciata degli ebrei da Praga rimase un caso isolato e temporaneo, perché portò con sé grandi svantaggi economici. Il fatto che non lo fece nella capitale ha perciò anche uno sfondo economico. Per quanto riguarda la tortura, mentre suo figlio Giuseppe II la abolì, lei si limitò a regolamentarla, prescrivendo esattamente come dovesse svolgersi un interrogatorio. Si trattava dunque, per così dire, di tortura con le istruzioni per l'uso.
Se si guarda la monarchia all'inizio e alla fine del regno di Maria Teresa, cosa cambiò in quei quasi 40 anni? Qual è il bilancio?
Nelle carte geografiche la Slesia viene annessa alla Prussia, ma a parte i confini dell'impero, ciò che rimane di Maria Teresa, ciò che ha creato, è la base per una monarchia moderna e centralizzata, con funzionari e militari ben addestrati e con il tentativo di far leggere e scrivere tutti i bambini. Direi che quella della scuola è la riforma più importante per la posterità, assieme al tentativo di creare uno Stato che funzioni, economicamente solido, in equilibrio con le altre forze in Europa. E per ottenere questo equilibrio, lei riconosce quanto sia importante restare concorrenziale in ogni settore e divenire uno Stato moderno, innovativo.
Wie wichtig es ist, da wirklich in jedem Bereich konkurrenzfähig zu bleiben und modern zu werden, innovativ.
Una domanda sorge spontanea, Michaela Fundner. Come faceva Maria Teresa con 16 figli ad essere madre, moglie e sovrana di uno dei grandi paesi europei in un periodo storico assai turbolento?
Bisogna
ricorrere a un termine odierno, multitasking. Per molti anni era quasi perennemente incinta, ma aveva comunque una virtù importante, e cioè la disciplina, che forse le derivava dal senso di essere una sovrana per missione, la convinzione di essere stata scelta da Dio per quella funzione. Credo davvero che il suo segreto fosse una famiglia ben organizzata, e allora c'erano buoni educatori, bambinaie, governanti, e disciplina.
Ein gut organisierter Haushalt und damals gibt's die Erzieher, gute Kindermädchen, Kinderfrauen und Disziplin.
Per i consigli di lettura, la più nuova biografia su Maria Teresa è firmata dalla filosofa francese Elisabeth Badinter, che rilegge la vita della sovrana alla luce del suo essere donna. Il volume è disponibile in francese col titolo Le pouvoir au féminin, editore Flammarion, e in tedesco per i tipi di Zollner e nella traduzione Die Macht der Frau. Col titolo Maria Teresa, semplice nel privato, determinata sul trono, dell'editore MGS Press, è fresca di stampa una traduzione italiana della biografia che la scrittrice tedesca Ida von Düringsfeld scrisse nel 1871. Per una contestualizzazione più ampia sono utili i numerosi cataloghi riccamente illustrati apparsi quest'anno in accompagnamento alle mostre viennesi, in particolare quello della Biblioteca Nazionale, editore Metro, a cura di Gabriele Maute e Michaela Pfundna, e quello del Castello di Schönbrunn, editore Amaltea, a cura di Elfriede Ibi, Martin Mutschlechner, Werner Telesco e Karl Wozelka. Un consiglio particolare di lettura riguarda l'epistolario fra Maria Teresa e la figlia Maria Antonietta tra il 1770 e il 1780, da cui abbiamo tratto la citazione iniziale di questa trasmissione. Un approfondimento eloquente non solo per capire meglio Maria Teresa e il contesto asburgico, ma anche Maria Antonietta e la Francia alle soglie della Rivoluzione francese. A cura di Alfred Ritter von Arten, è consultabile online in un'edizione del 1865 in francese, la lingua originale in cui venne scritto, all'indirizzo internet della Bayerische Staatsbibliothek Digital. A tutti gli ascoltatori, grazie per l'attenzione da Flavia Foradini e buon proseguimento d'ascolto.